17 e 8 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa sugli 87.9, siamo tante, tanti e tante in studio, ciao.
Ciao, buon pomeriggio.
Ciao, ciao a tutte e tutti.
Abbiamo altre voci che poi vi faremo sentire, siamo qua per un redazionale, il tema è il Pride.
Strano.
Strano?
Beh. Beh. Questa settimana, insomma, pure l'anno scorso l'abbiamo fatto, quindi in realtà non lo facciamo diventare una ricorrenza, ma comunque un momento di riflessione a varie voci.
Vabbè, era multivocale. Di l'anno scorso, mettiamo la differenza.
Era tutta la mattina, è vero. Vabbè.
Sì, questa settimana non è strano perché cominciamo a dirlo subito, sabato prossimo, sabato 10 è il sabato del Roma Pride, ormai sono anni in Italia che l'abitudine è quella dell'onda Pride, così è stata chiamata, cioè tanti Pride in tante città diverse, sono anche già cominciati insomma in altre città e anche a Roma in realtà, perché veniamo da un primo Pride che è stato il primo di giugno.
Riot. Ma sì, ma infatti dai microfoni di questa radio in realtà oggi facciamo questo redazionale appunto a varie voci, alcune saranno qui in redazione, insomma in radio con noi, altre le contatteremo telefonicamente, però se voi andate sul sito della radio potete trovare altri redazionali in cui abbiamo cercato di coprire non solo il Riot ma anche il Sapienza Pride, comunque tutta una serie di momenti che hanno insomma un po' costellato questo mese del Pride che sta iniziando adesso, diciamo più o meno, e quindi insomma, visto che Roma come al solito apre un po' le danze quasi dei Pride a livello Italia, non voglio dire nazionale, diciamo a livello Italia, è uno dei primi e a questo punto ci tocca.
A questo punto ci tocca e siamo anche contenti, ci tocca alla
assolutamente.
Alla fin fine siamo contenti e come dire il fatto che già c'è stato il Priot in qualche modo dà anche una lettura a questa nostra presenza in radio, perché insomma il Pride è una data nostra ma è anche una data sempre discutibile, ci stiamo dentro, non ci stiamo dentro, come ci stiamo, come non ci stiamo, al Priot ci siamo stati pienamente con i nostri corpi.
Anime.
Corpi, anime, contenuti anticapitalisti, contenuti antirazzisti, contenuti antifascisti che porteremo tutti anche dentro il Pride di sabato prossimo, ma accanto ad altre presenze che, come dire, sono meno simili a noi.
Sì, a cui prima leggevamo la lista un po' delle presenze al Pride, insomma una serie di presenze che ricorrono, altre che cambiano lievemente ogni anno, delle presenze a cui non vorremmo abituarci in realtà, ma continuare ad avere un approccio diciamo quantomeno critico se non un po' rabbiosetto.
Parliamo essenzialmente di multinazionali, di soggetti economici,
governi,
ambasciate. Questa è l'ambasciata degli ultimi anni, non è tantissimo, è meno di 10.
Eppure sembra da sempre.
Io penso dall'Europride, guarda, se vogliamo storicizzare questa cosa, secondo me dall'Europride del 2011, quando la presenza dell'ambasciata degli Stati Uniti d'America fu ingombrante, direi, non solo visibile, e da allora è cominciata questa presenza, penso da allora, potrei sbagliarmi, ma insomma quell'anno fu molto visibile.
Beh, quest'anno sono almeno 4-5 le ambasciate che leggevamo, insomma più o meno sempre dei soliti paesi, governi esteri.
Peraltro diciamo, insomma, paesi che farebbero meglio a guardare la questione LGBTIQ nei loro
territori,
non per un fatto appunto che qua si stia meglio o peggio, ma insomma non è quello, sempre stati sono, insomma, e appunto sempre stati sono è quello che è il capofila di questi stati, cioè gli Stati Uniti col suo bandierone Rambo a Via Veneto, la sua presenza molto invasiva, eccetera eccetera. Di fatto, tanto per dire che insomma il più pulito c'ha la rogna, di fatto il Pride si festeggia di giugno proprio perché la prima rivolta, in realtà non la prima ma insomma quella che poi è il mito fondativo delle rivolte LGBTIQ, ha avuto luogo proprio a New York, quindi proprio nel cuore degli Stati Uniti d'America, e nel 1969, il 28 giugno, quando in quello stato, come in altri della Confederazione degli Stati Uniti, l'omosessualità era ancora punita per legge, e c'erano però luoghi di ritrovo
più o meno clandestini,
più o meno clandestini, in genere in mano anche un po' al malaffare, un po' così, e però questi luoghi insomma subivano spesso retate della polizia, venivano vessate dalla presenza appunto delle forze dell'ordine. Durante una di queste retate, appunto la notte del 28 giugno, le persone che erano dentro a questo locale, che si chiamava e si chiama perché c'è ancora Stonewall Inn, a Christopher Street, nel quartiere del Greenwich Village, reagirono con quello che diventò appunto un riot che si prolungò poi per 3 notti di seguito. Certo, l'anno non era casuale, c'era la Columbus University occupata dalle studenti, c'erano il movimento femminista della seconda ondata che cominciava a dispiegare le sue ali, c'erano le lotte delle Black Panthers e delle persone nere in quel paese, e questo riot che appunto durò 3 notti vide anche insomma sperimentazioni di alleanze tra questi soggetti, quindi insomma partiamo da lì.
Partiamo da lì, però partiamo anche diciamo, con un volo all'oggi, diciamo, sicuramente giusto per nominare gli Stati Uniti, ma non perché siano l'unico paese al mondo insomma da dover marchiare con un bollino a fuoco, però diciamo
è che vengono a insegnare la democrazia,
esatto, vengono a insegnare la democrazia, però non hanno proprio niente da insegnare per quanto riguarda diciamo le persone LGBTQIA+ e in generale quelli che vengono categorizzati come diritti civili. Basti pensare appunto negli anni, nel periodo più recente, la sentenza contro l'aborto della Corte Suprema americana, ma anche tutte le leggi che a livello dei singoli stati della Federazione degli Stati Uniti d'America vengono approvate continuamente contro le persone trans, contro l'identità di genere, per restringere sempre di più gli spazi di agibilità e di autodeterminazione delle persone. Quindi diciamo che non accettiamo sicuramente lezioni dagli Stati Uniti, e comunque sta di fatto che ci abbiamo già il nostro da fare in Italia.
Abbastanza. E comunque diciamo che l'anno successivo, al 69, a New York si ricordò il riot dell'anno prima con un corteo, ed è da quell'anno che appunto quel corteo si è chiamato Pride e poi si è diffuso in Europa. In realtà è arrivato subito, già dal 70-71, quello che era il Gay Liberation Front negli Stati Uniti ha come trovato altre versioni in vari paesi italiani, europei, a partire dal Regno Unito, e anche in Italia. Questo a me fa sempre molto piacere ricordarlo, perché si ha sempre la percezione in questo paese di un ritardo storico sulle questioni LGBTIQ, ma in realtà il movimento è nato nel 71, e quindi esattamente in quell'onda i ritardi vanno cercati, ci sono, ma le cause evidentemente vanno cercate un po' altrove più che dall'attivismo. La prima manifestazione, perlomeno anche lì, il mito fondativo del movimento italiano è nel 72, 5
Dove?
Aprile a Sanremo,
oh.
E non perché c'era
il festival.
Perché non c'era il festival, ma
cioè,
perché
c'era già il festival di
festival, certo, c'era da prima della televisione, c'era il festival
e raccoglieva molti froci,
non facciamo falsi storici,
però non era il 5 aprile, ecco,
no?
Il 5 aprile invece c'era un convegnone di sessuologi, psichiatri eccetera, che parlavano di devianze e parlavano anche di cura dell'omosessualità. Quella volta non riuscirono a fare, perché appunto un piccolo gruppo di militanti
sabotatori
fecero un po' saltare i giochi, e da allora appunto anche in questo paese abbiamo un movimento che all'epoca si chiamava omosessuale, oggi lo chiamiamo LGBTIQ+. Ma insomma nasce da lì, ha trovato altre diciamo declinazioni. Il Pride, così come lo conosciamo, anche se usavamo un altro nome negli anni 90,
ce lo vuoi dire?
Era giornata dell'orgoglio gay e lesbico,
voilà.
E questo era il primo Pride, diciamo, della nostra era. È stato cioè post AIDS, perché è stata una cesura storica nei movimenti LGBTIQ. È stato nel 94 a Roma, si chiamava così, e fu anche, come dire, lo sentimmo come lesbiche un successo che fosse ufficialmente gay e lesbiche, non solo gay. Poi come dire, l'arco delle nostre soggettività si è declinato in maniera più allargata, ma in quel momento era, come dire, significativo poter mettere queste due parole e non una soltanto. Peraltro la presenza lesbica in quel corteo fu molto ampia. Si diceva all'epoca che le lesbiche non erano visibili, però un corteo ce n'erano tante,
sempre.
E c'era anche lo spezzone delle lesbiche separatiste in corteo in quel primo Pride, sempre per dire cosa è vero e cosa non è vero rispetto alla visibilità.
Comunque la cosa assurda è che c'è ancora gente nel 2023, siamo nel 2023, ogni tanto mi confondo,
sì, pare di sì,
che lo chiama ancora Gay Pride. A me, per me questa cosa è veramente sconcertante. Cioè,
perché,
no,
scusa?
Perché è sconcertante, perché sì, è completamente fuori dal mondo. Ma chi è che lo chiama Gay Pride?
Beh, almeno chiamalo solo Pride.
Pride, no, cioè nel senso, no, va bene pure Pride, tanto lo capiscono tutti ormai di cosa stiamo parlando. Gay Pride mi sa proprio di...
Ma capisci subito chi hai di fronte, no?
Infatti è vero, sì, è un grande spartiacque.
È un grande Gay
Pride, ok, va,
no,
bene.
Forse sta a fare riferimento al fatto che, diciamolo a tutti, anche a mamma, il Pride, il corteo, la manifestazione si fa perché è uscito il giornale insieme a questo Gay Pride, il fatto che qualcuno abbia tolto il patrocinio, parliamo della regione Lazio, e che questo cosa comporta? Un grandissimo sticazzi, il Pride si fa, anzi meglio, poi magari lo vedremo dopo, però il Pride si fa.
Per quanto ci riguarda, assolutamente,
è
quello
molto
il commento.
Anzi direi.
Per fortuna una cosa buona ogni tanto... nonostante.
Perché ce ne facciamo del patrocinio di queste, non si sa.
No, ma questo, il Pride, garantiamo, si fa anche senza la regione Lazio. Ce ne faremo una ragione.
Ce ne faremo una ragione. Io penso che ce ne faremo una ragione. E comunque, chioso questa cosa, all'epoca nel 94 si faceva un Pride, si fece, sì, a Roma, l'anno successivo si fece a Bologna. L'anno
ti ricordi il percorso?
Vagamente.
Dove arrivò?
Mi ricordo che arrivò a Campo dei Fiori, questo sì.
Dai.
E c'è un video su YouTube che io consiglio di vedervi se non l'avete mai fatto. Fra l'altro, insomma, con presenze molto note da questi microfoni, con la presenza di questa radio, con la presenza del Forte Prenestino, con la presenza del COS alla Torre, del resto, insomma, questa radio ha sempre accompagnato queste tematiche. Ricordiamo, nel 2000 ospitò da questi microfoni Silvia Rivera e la ospitò qui, insieme al Forte Prenestino organizzarono un incontro con lei. Silvia Rivera è una delle attiviste del riot del 69 a New York, Stonewall, appunto, di cui parlavamo prima. Comunque, appunto, l'anno dopo fu a Bologna, quello dopo fu a Napoli, dal quarto anno ci si divise. E da lì cominciò tutta una querelle, perché Arcigay lo voleva non a Roma, perché a Roma c'era Mario Mieli e quindi non lo controllava.
Attenzione.
E quindi se ne cominciò a fare due. A un certo punto, io non ricordo più quando, sono diventati tanti. Certo, le altre tappe importanti, dai, il 2000 World
Pride,
il 2011 Euro Pride, meno importante a mio parere, però insomma significativa pure quella come data, no?
Sì.
Sì, Lady Gaga, ci si ricorda Lady Gaga.
E
sì,
quest'anno perché siamo qua a parlare del Pride? Di che parliamo?
Perché sabato c'è il Pride, primo motivo, comunque un motivo importante. E di che parliamo? Vuoi che io elenchi più o meno quello di cui parleremo?
Ma vedi tu.
Vagamente. Allora, praticamente è sempre un po' così, diciamo, a spanne, come si suol dire. Gli orari sono un po', insomma, dovete stare con noi fino alle 19 per godervi tutta questa alternanza di voci, persone che arrivano, se ne vanno, le chiamiamo e così. E quando sono le 17:22 stiamo per stabilire il primo collegamento e ci colleghiamo con Massimo Prearo, in realtà una voce che molti di noi seguono, comunque un compagno, ricercatore che diciamo spesso, a parte insomma le sue pubblicazioni, ricordiamo appunto l'ipotesi neocattolica, quindi diciamo uno degli ultimi suoi lavori in cui ricostruisce un po' questa saldatura delle forze di destra e delle forze cattoliche e dei partiti di destra in questa diciamo grande galassia molto sistemica, molto strutturale, che porta avanti un'agenda politica che attacca frontalmente le nostre esistenze, in una ricostruzione diciamo molto precisa di chi sono i nostri nemici, possiamo dirla così. Quindi adesso a breve insomma lo andremo a chiamare per discutere un po' con lui insomma di questa fase politica, anche alla luce del dibattito diciamo abbastanza ghiacciante e recente sulla questione della GPA come reato universale, certificato di filiazione, insomma tutta le ultime mosse del governo Meloni, che appunto però sono le ultime mosse di un percorso di condensazione di discorsi, di mobilitazioni della nostra controparte, insomma, che adesso arrivano un po' a diciamo al punto, ecco, direi così. Insomma, a me piace anche decostruire questa idea che arriva il governo Meloni e cambia tutto. In realtà sono dei processi di anni. Ci ricordiamo Verona, c'eravamo tutte e tutti a Verona, al Corteo di Non Una di Meno. Insomma, è stato un processo lungo di diciamo concentrazione delle forze, rispetto al quale, questa è la mia opinione, noi non abbiamo saputo opporre un discorso altrettanto forte, strutturale, sistemico, omogeneo. Però vabbè, poi di questo magari ne parleremo. Mi sto dilungando, vedo di solo la scaletta, quindi Massimo Prearo, poi continueremo con, e abbiamo, siamo molto felici di avere qui con noi in radio i collettivi universitari, quindi nel senso gli daremo i microfoni e ascoltiamo cosa
che sono Prisma e Marielle,
che sono Prisma per la Sapienza e Marielle per Roma 3. E poi a un certo punto ci collegheremo con Praiot, perché comunque non solo c'è stato Praiot il primo di giugno nelle strade, per le vie di Centocelle, quindi abbiamo visto di nuovo Centocelle dopo il 25 aprile animata da noi, e da noi in una composizione ancora più stupenda, e in più appunto Praiot si è accollata a questa roba di fare un carro al Pride, quindi forse sarebbe il caso di parlare con loro del come gli è venuto, mentre scherzo, no, è bellissimo, e quindi anche di questa scelta politica di fare un carro al Pride. E infine proveremo appunto a tornare su questa questione della GPA come reato universale, ma in realtà in generale delle famiglie quelle che vengono chiamate le famiglie omogenitoriali, le famiglie arcobaleno, insomma questo, le ultime evoluzioni, quindi del Ministero dell'Interno che ha bloccato le iscrizioni anagrafiche, le trascrizioni anagrafiche dei certificati di nascita. Lo faremo con le famiglie arcobaleno un po' quasi alla fine. Poi chissà, queste due ore sono molto fluide, quindi magari arriverà qualcun altro a dirci qualcos'altro.
Vi ricordiamo il telefono se volete intervenire in diretta, che è lo 06 49 17 50, e diamo la buonasera a Massimo Prearo, che dovrebbe essere là. Ci sei, Massimo?
Ciao, buonasera, sì, ci sono.
Ciao, buonasera a te e grazie. Ti abbiamo già presentato, direi, forse non ci hai sentito, ma ti abbiamo presentato come un compagno, un attivista, un ricercatore con cui ci fa molto piacere confrontarci, diciamo, sul momento politico che stiamo vivendo come soggettività LGBTI Q+, a partire insomma da questa nuova cavallo di battaglia della destra e delle destre italiane del GPA reato universale. E vuoi cominciare da qui a dirci quello che pensi?
Sì, beh, allora direi che la prima cosa forse da sottolineare, da mettere in evidenza, è che questo è un episodio, l'ultimo in data, quello più fresco, quello più come dire contingente rispetto al fatto che questa destra e queste destre radicali sono oggi al governo, ma è un episodio di una battaglia che non è nuova, che ormai si è solidamente installata nel panorama politico e nel programma politico delle destre italiane da diversi anni. Ne abbiamo già parlato anche insieme, quantomeno diciamo dagli anni 2010, in maniera molto strutturata, in maniera molto collaborativa con alcuni movimenti, in particolare i movimenti pro-life e anti-gender. E quindi ecco, la prima cosa che mi sento di dire è questa, che non è possibile, non bisogna cadere nella trappola, e non bisogna nemmeno come dire, prestare il fianco all'idea che in questo momento stiamo dibattendo della GPA in Italia. Di fatto questo dibattito un po' c'è già stato, c'è già una legge che disciplina questa pratica, e per cui oggi così ci posizioniamo rispetto a questo. No, oggi stiamo, come dire, facendo, stiamo affrontando, siamo davanti a una, come dire, a un dibattito che fa parte di un percorso, di cui questo è il punto di arrivo, uno dei punti di arrivo, e che fa parte di una piattaforma politica molto più ampia, che ha come target principale le soggettività LGBTQIA+, e che oggi prende una forma, ha preso una forma, diciamo così, di costruzione in questi ultimi anni, si è perfezionata, si è definita, ha come dire, costruito una rete di alleanze anche inaspettate, che oggi sono arrivate anche fino alle a certi rami del femminismo italiano, cosiddetto radicale, gender critical, o anche della differenza, e che oggi prende una forma precisa che a me sembra di poter definire molto, come dire, scientificamente, come quella di una politica repressiva. Quindi ecco, la prima cosa che vorrei dire è questo: non cadiamo nella trappola di pensare che stiamo dibattendo di un tema che si presenta come rilevante in questo momento, stiamo così subendo un dibattito che oggi prende questa forma, ma che si inserisce in quel percorso e in quella piattaforma di rivendicazione di alcuni movimenti e di programma politico di queste destre.
Vogliamo fare due nomi? Cioè, questa alleanza contro di noi è composta da, per far capire a chi ci ascolta, è composta, dicevi, dai movimenti anti-gender e pro-life, quindi da Provita Onlus, per esempio, da
sì, Provita, quelli che si chiamano Provita e Famiglia, oggi non sono più solo Provita Onlus, che sono una delle versioni delle varie Manifportus italiane, Generazione Famiglia, una delle costole del movimento che ha organizzato il Family Day, e una, come dire, un centro operativo importante che oggi sta a cavallo tra il movimento pro-life antiabortista più radicale e il movimento anti-gender, quindi quello del Family Day, quello che ha fatto delle battaglie contro le rivendicazioni, le politiche, le associazioni, ma anche direi le persone LGBTQIA+, proprio una causa di mobilitazione, un target specifico. Questo è il, come dire, il soggetto di movimento da cui emerge questa piattaforma, da cui emerge l'idea che a un certo punto Fratelli d'Italia, perché ricordiamoci che questa, la proposta di legge contro per la GPA reato universale, è già stata presentata da Giorgia Meloni nella legislatura passata, precedente. Quindi quella piattaforma, questa rivendicazione, questa piattaforma, questo programmatica viene precisamente da questi movimenti che in questi anni sono stati il laboratorio, in cui l'officina in cui sono stati forgiati i temi, i contenuti, i discorsi e anche le proposte di legge. Ricordiamoci il DDL Pillon, questa proposta di legge, insomma altre varie proposte di legge che ci sono a livello locale oggi, che sono scritte da Provita. Quindi insomma viene da lì, e questa destra se l'è appropriata e l'ha portata, oggi che sono al governo, in azione.
Sì, destre soggetti, appunto, sia Fratelli d'Italia che la Lega, insomma, sono in questi anni proprio interlocutori, sì, diretti, e li hanno portati anche sugli scranni istituzionali, perché solo per far due nomi, insomma, da una parte c'è il presidente della Camera, che non so perché in questo momento sto rimuovendo il Lorenzo Fontana, e dall'altra c'è Eugenia Roccella, che è stata anche proprio portavoce del Family Day e che oggi è ministra di Famiglia, Natalità e Pari Opportunità.
Sì, però ricordiamo anche, scusa,
sì,
se vi interrompo,
approfitto per dire che proprio oggi alla Camera c'è un dibattito sulla libertà, un incontro è stato organizzato sulla libertà educativa con la partecipazione di Massimo Gandolfini, presidente del Family Day, Maria Rachele Ruiu, componente di Pro Vita e Famiglia, Suor Monia Alfieri, che è la paladina della rivendicazione per i finanziamenti delle scuole paritarie, e l'apertura, quindi organizzato alla Camera dei Deputati, aperto da Lorenzo Fontana, con i saluti e la partecipazione di Lorenzo Fontana. Quindi quando dicevamo appunto che in questi anni si sono create queste alleanze, vuol dire che quelli che, come dire, le posizioni occupate a livello istituzionale da Fratelli d'Italia e dalla Lega, quindi da individui come Lorenzo Fontana, che è stato, come dire, un vicino accompagnatore di questi movimenti fin dall'inizio, da quando era eurodeputato, Eugenia Roccella, che è in un certo senso un'emanazione anche.
Una di loro, direi.
Sì, una di loro, sì, forse non un'emanazione, ma una di loro sicuramente. Vuol dire che questi movimenti sono riusciti a creare una configurazione per cui non sono più solamente dei gruppi che da fuori fanno pressione, propongono, rivendicano, fanno mobilitazione, ma partecipano attivamente ai processi istituzionali. Massimo Gandolfini, poco tempo fa, per chi non l'avesse colta la notizia, è diventato consulente del governo Meloni
per le droghe,
contro le droghe e tutte le forme di dipendenza.
Verrebbe da dire che ce n'è bisogno, però non lo diremo.
E l'altro soggetto, tra l'altro, è Alfredo Mantovano, che è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Alfredo Mantovano, magistrato, attivista pro-life, è stato uno degli attori fondamentali del Family Day, è stato presente fin dall'inizio nel coordinamento del comitato Difendiamo i Nostri Figli, quindi questi hanno tutti delle
posizioni. Sì, Mantovano anche, insomma, ce lo insegni tu, esponente di Alleanza Cattolica, stiamo parlando, esatto, di gruppi dell'integralismo cattolico, quelli che si muovono nell'area della destra eversiva in questo paese. Stiamo parlando addirittura alla sua nascita di un'area vicino a Franco Freda, insomma, ecco, per Alleanza Cattolica.
Sì, assolutamente. Sono rami, aree, regioni del cattolicesimo integralista italiano, che mette addirittura in difficoltà la Chiesa stessa e che sono invece diventati, come dire, una costola, uno strumento di queste, di Fratelli d'Italia e della Lega, ma diciamo pure della coalizione di destra, perché non che Forza Italia sia così distante da queste posizioni o completamente dissociata da queste posizioni, e sono diventati un fronte di fatto, un fronte pro-life, anti-gender, con questa retorica della famiglia, e che appunto nell'aver trovato come target le persone, le soggettività e le associazioni, i movimenti di reintegrazione LGBTQIA+, costituisce oggi un fronte che sta dentro e fuori le istituzioni e che è ben compatto. E ripeto, però, perché sennò ci perdiamo un pezzo, è che questo fronte, non in maniera probabilmente operativa e collaborativa stretta, ma comunque a livello di dichiarazioni, di intenti e di discorsi convergenti o assonanti, è stato raggiunto anche da un ramo femminista del femminismo italiano.
Scusa, non so se mi senti, però insomma volevo aggiungere un attimo degli elementi. Innanzitutto, il primo è su Forza Italia, nel senso che sulla questione della GPA mi sa che non mi sente a me.
Non senti la compagna che parla?
No, non sentivo.
E non sappiamo bene perché, ma riproviamoci. Prova un po'.
Allora, quello che volevo dire, mi senti adesso?
No, non la sento.
No.
Questo per me è un mistero.
Provo da qui.
Adesso?
Sì. Nemmeno.
No.
Aspetta ancora.
Oh, adesso sì.
Adesso sì.
Ok. Allora, no, quello che volevo dire erano due cose. Allora, la prima è che sicuramente quando si parla di questo fronte, no, di, appunto, di cui parlavi te, su Forza Italia è importante anche, secondo me, ricordare che su questa questione della GPA come reato universale, i primi DDL, diciamo, alcuni, insomma, i DDL appena precedenti a quello di insomma, attuale, in fase di discussione in Parlamento, c'erano altri due DDL, uno a firma Meloni e l'altro a firma Carfagna. Illo tempore, Forza Italia, adesso dove sta Carfagna? Boh, non mi ricordo, centro, boh, no, azione, esatto. Quindi insomma questa roba, diciamo, io sono molto d'accordo sulla trasversalità, e quando parliamo di trasversalità è ovviamente interessante pensare che una parte di sedicente femminismo, insomma del femminismo, della differenza, quella che adesso è tornata a essere una differenza sessuale in termini strettamente biologici, insomma si sta accodando pericolosamente a questo scempio, possiamo dire, a questa questo attacco frontale alle nostre identità, alle nostre vite, insomma ai nostri diritti. Però non è solo una parte del femminismo, perché perlomeno questo è il mio punto di osservazione, che sicuramente sarà parziale, magari interessa solo a me, però non lo so, c'è pure tutta una parte di movimento, possiamo dire movimento, comunque anche di galassia, diciamo antagonista, che si sta accodando a questi movimenti, a questi più che movimenti, a questi discorsi, no, di attacco frontale sull'identità di genere, i corpi trans, la GPA, che poi si sfocia anche, diciamo, all'aborto, insomma tutti queste tematiche qui, da un punto di vista diciamo del transumanesimo, quindi di un attacco frontale alle tecnologie, di un attacco frontale alla manipolazione dei corpi, e questa roba, cioè, nel senso, per me è paurosa quanto si stia saldando con un discorso anti-tecnologie. Tra l'altro, vabbè, diciamo, poi se uno va a fare un po' di ricerchine sotto traccia nei gruppi Novax, nei gruppi, diciamo, quella galassia lì, i discorsi pericolosamente si saldano. In questo fine settimana, diciamo, in questa settimana doveva esserci addirittura un convegno a Torino, ospitato a Torino, in cui convergevano insieme, diciamo, una serie di persone che hanno pubblicato dei libri contro le tecnologie. Io parlo per esempio di Silvia Guerini, non ho problemi a fare i nomi, me la accollo personalmente, quindi degli scritti contro l'aborto, degli scritti contro le identità trans, si fa riferimento a Escudero, si fa riferimento a una serie di libri così, insieme, diciamo, a BioBlu, insieme a una serie di realtà che hanno portato avanti un discorso che, diciamo, rasento, sfocia palesemente nel complottismo contro le tecnologie. Quindi in realtà, cioè, dal mio punto di vista, che probabilmente anche diciamo anche al di fuori un po' della politica istituzionale, in realtà la saldatura è molto più ampia e per me ancora più spaventosa, se posso aggiungere un ulteriore elemento, magari non è di interesse, però cioè per me personalmente, politicamente, lo è. Basta, volevo solo dire questa cosa qui. Ripasso il microfono.
Ma guarda, se posso semplicemente aggiungere, perché sono completamente d'accordo con te, ed è proprio un punto importante quello di sottolineare come a volte uno sguardo, un'osservazione un po' limitata tende appunto a focalizzare l'attenzione. Per questo ho voluto insistere sulla convergenza, l'assonanza che un certo discorso femminista sta portando avanti e sta performando nel dibattito pubblico oggi, perché c'è un po' una tendenza a limitare l'osservazione appunto a Provita, l'influenza di Provita, i cattolici, come dire, i soliti noti, no? In un certo senso, che poi non sono i soliti, l'abbiamo già detto, perché in realtà sono molto diversi, sono diversi da quelli che c'erano prima, però c'è un po' questa tendenza, no? Nel dibattito a rimanere su queste figure un po' archetipe come dire, della contestazione morale in Italia. E invece una delle novità è proprio quella che tu sottolineavi di questi ultimi anni, è che a partire da tutto questo discorso contro la, diciamo così, costruzione dei corpi, contro il lavoro che le soggettività minoritarie, trasgressive, non conformi fanno sui propri corpi, la contestazione di questo lavoro è diventata in realtà un tema un po' passepartout, cioè che funziona in diversi contesti e anche all'interno di matrici teorico-politiche molto diverse, che possono andare appunto da quella del cattolicesimo integralista a quella del femminismo, del pensiero della differenza. Due matrici completamente diverse, anche se poi in un certo senso in alcune soprattutto autrici converge, anche a livello teorico. Comunque due matrici diverse che però invece si ritrovano in questa contestazione appunto dell'idea del transumanesimo, della negazione della biologia, negazione del corpo, negazione della differenza, negazione anche in un certo senso della scienza o comunque del lavoro scientifico, e effettivamente si trovano anche istanze novax all'interno di questi ambienti. È effettivamente la cosa preoccupante, perché vediamo appunto non è solo il fronte politico che avanza compatto, per esempio quello che stiamo vedendo in questi giorni è una manifestazione di questo, ma è la produzione continua di discorsi che circolano in maniera trasversale in ambienti molto diversi, come se provenissero dalle radici di quegli ambienti, e quindi vengono anche, come dire, è difficile dalle persone che stanno all'interno di quei contesti, per esempio nei contesti un po' più antagonisti di movimento eccetera, perché sembra che è come se questi discorsi si integrassero, venissero fuori da quelle radici teorico-politiche che stanno lì, quando invece vengono da altrove. Ed è per questo che è importante fare questo lavoro di esamina e di analisi continua, per capire da dove vengono i discorsi, chi li produce e che cosa contengono.
Senti Massimo, noi penso che a questo punto ti ringraziamo molto per questa tua analisi. Nel frattempo lo dico anche a te, insomma, che sei lì, a chi ci ascolta, questo studio si è molto arricchito di presenze, di corpi, e quindi daremo loro la voce, a partire insomma dall'ultimo prodotto di questa alleanza, che abbiamo già detto prima, a noi non è che ci pesi molto sinceramente, cioè la negazione del patrocinio a parte della Regione Lazio al Roma Pride e da parte della Regione Lombardia al Milano Pride. A questi microfoni fa quasi piacere, però di fatto è una produzione di questa alleanza che tu hai approfonditamente descritto. Grazie ancora, e quando è il Pride a Verona?
Non ti so dire la data esatta, però so che
qua mi caschi sulla data esatta del Pride, però va bene, comunque ci verremo lo stesso, ci informeremo.
Va bene, ci vediamo lì, grazie.
Buon ciao lavoro. Grazie a te, ciao ciao, ciao.
Écoute, je suis désolé pour ce soir, mais finalement ça va pas être possible. Voilà, je m'excuse de te prévenir maintenant. Salut, j'espère que tu vas bien.
Casa, che senso ha? Di me non parli con nessuno e non me lo merito. Il tuo modo di dire le cose, che sesso fa? Mi sta impegnando ad essere più elastica. Ti sto pensando e non ti scrivo da tanto, è un classico. E poi senza avvisare sei qui. Oddio, però tu mi piaci. Oh, 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 ho fatto i salti mortali. Oh, 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 no, non mi dire che è tardi. Ah, 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 avevo voglia di, voglia di, voglia di. Dove vai? Te ne vai? Quella volta non dovevi andare via. Ero bellissima, bellissima. Dove vai? Ma che cosa vuoi? Quella volta ti aspettavo in Saint Laurent. Ero bellissima, bellissima. Mettiamo un po' di musica da ginnastica. È tutto il giorno che mi salvo da un pianto isterico. Vado a letto col pantaloncino dell'Adidas. E poi volevo dirti che non ci dormo più. Madonna, se mi manchi, sì, chiamatemi un medico.
E torniamo in studio, Radio Onda Rossa 17:48, una caciara in studio anche giustamente perché siamo qua intanto per parlare del Pride che ci sarà sabato prossimo a Roma intorno alle 3, il concentramento è più o meno alle 3, direi più che meno, Piazza della Repubblica, per poi partire in corteo e allarghiamo insomma dopo aver sentito Massimo Prearo da Verona. Fra l'altro insomma il Verona Pride dell'8 luglio, visto che siamo rimasti su questa incertezza, abbiamo qui appunto, dicevamo prima, i collettivi LGBTIQ plus universitari, quindi Prisma e Marielle, che hanno già fatto due Pride, perché c'è stato il Sapienza Pride e il Priot, e quindi chiediamo loro dal Sapienza Pride al Roma Pride di sabato prossimo, diciamo il Pride ufficiale, come ci si arriva, perché ci si va, dove ci si colloca, con quali istanze.
Buongiorno a tutti, tutte e tutto. Io sono Nabo di Prisma, appunto il collettivo LGBTQIA+ della Sapienza, e in effetti sì, abbiamo un po' aperto la stagione dei Pride con il Sapienza Pride, che è stato il 31 maggio, e grande successo possiamo dire, e tra il corteo all'interno dell'università che ha portato Frad, la nostra madrina di quest'anno, e il tema del no al rainbow washing, proprio a vivere all'interno insomma delle mura del nostro Ateneo, fino a...
Senti, lo dici o sei rainbow washing per chi ci ascolta?
Rainbow washing, ma mi sento molto sotto esame.
E non è l'esame, è che non tutto il mondo sa cos'è il rainbow washing, ve lo giuro.
E il rainbow washing è quella pratica utilizzata da multinazionali, aziende, persone, chi più ne ha più ne metta, per un po' fingere di essere appunto a favore dei diritti LGBTQIA+, con il solo scopo appunto di lucrare proprio sulle persone facenti parte di questa comunità. Quindi la cosa un po' più semplice da dire potrebbero essere le bandierine appunto della bandiera che vedete nei negozi, quando al contrario quei negozi stessi possono lucrare appunto sui corpi delle persone della comunità LGBT, oppure per tutto il resto dell'anno, quindi dal letteralmente il primo luglio in poi, fregarsene totalmente insomma di noi.
Possiamo dire che un altro esempio è il Pride di Roma, visto che ci sta American Expert per trattare i gamboli, era per dire
Plus che cancella le serie animate con i personaggi queer. Per esempio, The Whole House è stato appena cancellato e c'è una coppia saffica all'interno della serie, e però poi l'anno scorso era a Roma Pride a lanciarti le magliette
c'è anche quest'anno.
C'è anche quest'anno. Che bello.
Beh, ragazzi, c'è anche Vita Snella, perché Love is Love, Team, incredibile, e Israele, però insomma quest'anno no. Ok, wow. Ah, ok, però sapevo di alcuni finanziamenti, quindi in qualche modo
ci sta l'ambasciata degli Stati Uniti. Questa cosa porta altre cose.
Abbiamo perso, ma cosa abbiamo ottenuto?
No, nel senso, l'ambasciata degli Stati Uniti ci sta da diversi anni. In genere va abbastanza a braccetto col pink washing israeliano, la presenza dell'ambasciata degli Stati Uniti.
Bene.
Che ci dice Marielle, oltre a Disney?
Marielle ha partecipato al Sapienza Pride e al Priot, abbiamo attraversato entrambi i Pride e siamo state molto contente di aver attraversato questi spazi di rabbia e di gioia insieme. E saremo anche a Roma Pride sempre con le compagne, i compagni, lo compagno di Sapienza. Partiremo tutti insieme dal piazzale Aldo Moro alle 14. E alle 10, se volete, saremo insieme per prepararci al Pride, fare striscioni, truccarci, divertirci, comunque condividere il tempo prima del Pride, e poi alle 15 ci vediamo in Piazza della Repubblica, dove saremo nello spezzone di Priot.
Scusa, ma alle 10 dove?
Alle 10 sempre a
dell'Hollis Underground.
Cioè, la gente dove vi viene a cercare per prepararsi?
Per Roma, cercateci
per Roma, tanto ci trovate uguale. Però appuntamento alle 10 al dell'Hollis Underground.
Scusate, io sono di Roma 3, quindi questa cosa me l'ero persa.
E qua ora si torna fuori il campanilismo tra gli Atenei. E Roma 2?
Tra i quartieri proprio. Diciamo.
Tra i quartieri.
In realtà si dovrebbe aggiungere anche Tor Vergata insieme a noi.
Sì, e sì, dai, e dai, che a proposito di lotte contro l'ingerenza della Chiesa, insomma, se ne
proprio
intendono parecchio.
La sede della bioetica Tor Vergata, proprio.
Se ne intendono parecchio.
Però da Roma 3 ci viene il Papa a dire la messa all'apertura dell'anno accademico, quindi.
Quando
anche
è
noi...
venuto?
Sì.
Mamma mia, il mondo è proprio cambiato. Io mi ricordo quando voleva venire qua Ratzinger, se abbiamo rivoltato il quartiere, e infatti non è venuto. Era un altro papa, ma pure questo è un papa, insomma, io vorrei sottolinearlo.
Ce la stai a far più male adesso.
Ho capito, anch'io l'ho presa male però. Ci raccontate un po' di più di questo Sapienza Pride, nel senso, che senso ha portare un Pride che è stato proprio un corteo dentro la città universitaria, a partire insomma da Piazza Aldo Moro, perché avete voluto fare un corteo interno alla città universitaria?
Beh, perché a parte che è vero che i Pride sono principalmente cittadini, quindi si parla di riprendersi possesso delle proprie strade, ma noi crediamo anche nel riprendersi possesso degli spazi della nostra università. Purtroppo Sapienza, Roma 3 e tutte le università un po' del mondo, e soprattutto anche qua in Italia, l'attenzione che si dà a studenti, studentesse e studentu è veramente ai livelli minimi. Quindi ci troviamo ogni giorno a dover sentire storie di studenti discriminati, misgenderati a lezione, che si trovano appunto a dover subire odio e disprezzo all'interno proprio di quelli che dovrebbero essere i luoghi del sapere, i luoghi che ci dovrebbero proteggere, e invece purtroppo non è così. E inoltre crediamo molto anche nella decostruzione dei saperi, cosa che al momento purtroppo è ancora lontana da raggiungere, però crediamo molto in questo, perché in effetti se vogliamo essere dei veri cittadini del futuro, è un dato di fatto che deve partire tutto dall'università. Già appunto nei licei la situazione è molto grave, le carriere alias sono qualcosa che molte persone non hanno neanche sentito parlare, e mentre all'università, che è quello spazio in cui lo studente riescono per la prima volta a poter esprimere veramente se stessi, è anche il luogo in cui effettivamente possiamo mostrare la nostra rabbia. Quindi il corteo è il nostro modo di far vedere, almeno quel giorno l'anno all'università, che non resteremo mai in silenzio.
Non so se vuoi aggiungere qualcosa.
Sono d'accordo, cioè nel ha detto tutto. No, è proprio per questo, soprattutto in questo momento storico in cui il tentativo di renderci invisibili sempre di più è quello che si evince dalle politiche che stanno portando avanti al governo, che sono politiche, come hanno già detto prima meglio di me, che sono politiche che vanno avanti e si rinforzano col tempo. Dobbiamo farci vedere, dobbiamo essere rumorose, dobbiamo essere arrabbiate, dobbiamo esserci e farci vedere in tutti, anche all'università, soprattutto all'università.
Io
io volevo ricordare che Sapienza, per quanto grave sia la situazione, ha comunque un piccolissimo presidio grazie all'esistenza di Roberto Baiocco, del gruppo qui di, credo, psicologia, medicina. C'è, come dire, la carriera alias, c'è un tentativo di formare anche i docenti, è molto faticoso, racconta di come, no, l'isolamento in cui lui e il suo gruppo vivono sia forte, ma qualcosa viene fatto, diciamo, sempre c'è anche, addirittura hanno messo un referente per
quello in genere è un modo per non fare
per, per nascondere, e nelle altre università non c'è neanche questo, quindi diciamo che la situazione è veramente complicata.
E l'altra cosa che volevo dire, non per fare la vecchia, però la lotta paga, e io lo vedo, cioè appunto voi descrivete una situazione molto pesante. Io ricordo il mio liceo, non c'era nessuna soggettività LGBTQ minimamente visibile. Oggi io faccio l'insegnante e soltanto con me ci sono almeno 10-12 ragazze che fanno emergere il proprio orientamento, la propria identità, eccetera. Quindi insomma qualcosa in 40 anni è successo.
Sì, in effetti, cioè, vorrei sottolineare molto come la lotta paga, perché in effetti parlavamo di carriere alias ed è proprio grazie a compagni in realtà ormai passati, precedenti a me di Prisma, che la carriera alias è riuscita non solo ad entrare, ma negli ultimi mesi anche ad essere devalorizzata. Quindi in effetti la lotta paga, è lunga perché ci sono voluti diversi anni, però appunto già il fatto che esistano delle realtà studentesche che mettano come obiettivo principale quello di porre le persone della comunità LGBT al primo posto, in effetti dei risultati li sta portando, infatti come Prisma li continueremo a portare avanti. E anche come Marielle, anche ovviamente.
Come Marielle, sì, noi abbiamo a Roma 3 c'è la carriera alias, ma la carriera alias che è stata inserita anche dopo appunto le lotte che abbiamo fatto col collettivo, ma che comunque monca perché non prevede la possibilità dell'utilizzo della carriera alias senza la patologizzazione, quindi attraverso certificati psichiatrici e tutte queste altre questioni, ed è molto controllata ed è quasi considerata un privilegio piuttosto che un diritto, perché può essere, cioè, tutto il regolamento e può essere revocata se non viene rispettato questo regolamento. Ad esempio, se la studente che usufruisce della carriera alias non avverte la propria responsabile di aver prenotato un esame, questo può essere oggetto di revoca della carriera alias. Cioè, ci sono un sacco di criticità all'interno anche di queste piccole conquiste, quindi c'è ancora tanto lavoro da fare.
Voi mi prenderete in giro, però io mi sento di dover spiegare a chi ascolta, che non lo sa, che la carriera alias significa potersi iscrivere a scuola o all'università con il nome che si sceglie e che si ritiene più coerente con la propria identità rispetto a quello che è stato assegnato all'anagrafe, e di farlo anche sui documenti del percorso scolastico o universitario.
I documenti che hanno una valenza verso l'esterno, diciamo, quindi con i quali tu entri in contatto con altre persone che non sei tu o l'amministrazione, diciamo.
Sì, quindi a scuola per esempio il registro, in modo che quando, insomma, ci si possa rapportare a queste persone con il nome che hanno scelto, all'università immagino
le
il libretto.
Per gli esami, le liste che vengono fatte, e poi per le facoltà, quelle scientifiche come scienze infermieristiche, medicina, cioè tutta la questione dei nomi sui cartellini a cui si può accedere soltanto attraverso la carriera alias, in modo che anche il nome per esempio sui cartellini e sulle altre cose possa essere quello d'elezione, non il dead name.
E poi c'è anche tutta l'altra questione, poi forse possiamo uscire dall'università, dei contenuti dell'insegnamento universitario, che anche lì c'ha molto a che fare con le nostre lotte, perché appunto sono contenuti che spesso continuano a essere del maschio bianco eterosessuale europeo cisgender.
Purtroppo infatti è molto vero, infatti stavamo nominando prima decostruzione dei saperi. Decostruire i saperi vuol dire proprio far capire che la storia non è stata fatta soltanto da uomini cis etero bianchi, ma in realtà ci sono state diverse soggettività che hanno portato, che sia nell'ambito dell'arte, della musica, dello spettacolo, delle letterature, della scienza, veramente una narrazione che è totalmente diversa e che viene totalmente anche invisibilizzata.
Io da donna lesbica che studia lettere mi trovo ogni volta che c'è questo discorso a dire: ma per quale motivo io devo sapere tutte le storie di D'Annunzio, tutte le donne che ci ha avuto D'Annunzio? E quando studiamo Emily Dickinson, nessuno dice che Emily Dickinson scriveva le poesie per quella che poi è diventata la cognata, ma questa cosa non si può dire, non c'è da nessuna parte, te la devi trovare tu e cose così.
No, proprio... sì.
Gossip. Cioè è proprio non c'è solo una cancellazione, cioè proprio quando magari tu lo fai presente al docente questa cosa, dici: guardi professore che questa cosa, però c'è anche questo in questa interpretazione, è possibile così, magari ti dicono che non è così, quando invece poi è così.
Vabbè, erano palesemente tipo migliori amiche, no?
Sì, erano migliori amiche.
Sì, e si esce anche poi volendo dalle lettere, insomma, una medicina che è ancora costruita sul corpo appunto del soggetto di cui sopra e basta, e poi via via, insomma, sappiamo che i nostri sguardi potrebbero cambiare tutte le discipline universitarie, non soltanto la lettere, insomma. Facciamo una pausa musicale? Facciamo una pausa musicale ed eccola qua.
Allora, quando sono le 18:06 torniamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per questo speciale Pride redazionale Pride di oggi, giovedì 8 giugno, in vista appunto del Roma Pride, che insomma lo ricordiamo sarà sabato a partire dalle 15 da Piazza della Repubblica. Lo studio di Radio Onda Rossa è sempre più pieno di persone, di compagne, compagni, compagno, con cui stiamo cercando un po' di ricostruire diciamo quanto si sta muovendo intorno a Roma Pride, prima del Roma Pride, in questo Pride Month, con l'idea anche di diciamo insieme cercare di ricostruire quale può essere un approccio critico al Pride, al pinkwashing, all'omonormatività, insomma a tutte quelle cose che ogni anno critichiamo dei Pride ufficiali, pur decidendo di starci in qualche modo, in varie forme. Ogni anno ce ne inventiamo una. A tal proposito abbiamo tra lo studio e il telefono delle persone, dei compagni che fanno parte di Priot, insomma ne abbiamo parlato dai microfoni di questa radio, vi abbiamo sentito per telefono, ci siamo visti nelle strade, abbiamo lottato insieme nella giornata del primo di giugno in quel di Centocelle, quindi non so se ovviamente ciao a chi è qui in studio.
Ciao.
E non so se te che sei al telefono mi senti. Probabilmente no, va bene, non importa. Non mi sente dal telefono in ogni caso.
Nemmeno io lo sento.
Chiedi se ci sente.
Andrea, ci senti?
Sì, sento volontario, ma mi sento.
Ok,
sì,
ora
sì.
Ti sentiamo. Benissimo, benissimo, perfetto, dai.
Allora, innanzitutto con te che sei qui in studio, se ti va di raccontarci un po' del percorso di Praiot, di un po' come è andata finora, insomma, qual è la vostra percezione di quello che si sta muovendo intorno al percorso di Praiot?
Certo, allora ciao a tutti, intanto grazie mille dell'invito in questa bellissima sede di Radio Onda Rossa il collettivo coordinamento di Praiot nasce a febbraio proprio da un desiderio che accomunava tantissime persone e tantissimi altri collettivi qui a Roma. Perché? Perché il punto è che in una città come Roma è veramente, veramente difficile trovare un posto per portare delle stanze queer che siano di rivolta, di lotta, anticapitaliste, che esistono sempre in vari collettivi, ma che appunto non è mai stato creato un coordinamento di questo. Cioè, questo è veramente importante che sia stato fatto, anche se forse un po' tardi rispetto ad altre città come Torino, Milano e Bologna, però insomma questo è veramente bellissimo. È stato bellissimo essere a Praiot insieme a veramente delle compagne, delle persone che ci tenevano a stare lì, a portare le proprie stanze e non solo a ballare, a dire quanto ci amiamo, love is love e bla bla bla. No, si porta lì delle problematiche che esistono e che sono importantissime da rivendicare e che probabilmente anche le persone che ci vedono da fuori e che guardano questi grandi pride da fuori non si rendono minimamente conto delle problematiche che ognuna di noi, ognuno di noi vive sulle proprie pelli. E quindi questa roba ci ha portato a fare varie cose, di cui la Via Frocis è stato il primo tentativo che abbiamo portato a 100 celle. Ah, e a proposito di Via Frocis, volevo farvi presente che il carro che porteremo al Pride, al Roma Pride, che avremo, è il numero 33. E questo è un fatto, quindi sarà blasfemo, che bello, ce l'hanno dato apposta. Andrea, vuoi dire qualcosa tu?
No, sul 33 mi sono acceso, scusate.
E niente, quindi sì, c'è stata la Via Frocis, abbiamo fatto delle feste, una festa di autofinanziamento ad Acrobax dove hanno partecipato moltissime persone e appunto Praiot il giorno del 1° giugno è stato veramente molto intenso, veramente molto molto intenso, e non nessun del coordinamento se lo sarebbe aspettato e niente, quindi vogliamo assolutamente esserci come spezzone a questo Pride per dare corpo, perché non c'è corpo, cioè per dare veramente voce a delle cose importantissime di cui non si parla mai, a fare degli interventi politici, a fare degli interventi mirati, a portare qualcosa di bello insieme comunque a tante altre compagne di altri collettivi e soggettività. Vai Andrea, vuoi dirci qualcos'altro?
Ma diciamo che hai detto tutto tu, insomma. Noi ci riuniamo appunto da febbraio e l'obiettivo che ci ha accomunato all'inizio è stato appunto la realizzazione di questo, l'organizzazione e la messa in realizzazione del Praiot Pride che abbiamo fatto il 1° giugno a Centocelle. Ma l'idea è quella di andare anche oltre, ora stiamo finendo i preparativi anche per lo spezzone, il carro di Praiot all'interno del Roma Pride, che ovviamente sarà uno spezzone in cui noi porteremo tutti i nostri temi, anche in maniera critica, senza rinunciare all'elemento critico che di fatto ci ha fatto nascere. Però la nostra idea è anche di andare oltre il 10 giugno, ma andare oltre anche giugno, perché vogliamo costruire piattaforme in cui le persone LGBTQIA+ e le persone che in qualche modo si riconoscono nel transfemminismo possano trovare qualcosa di alternativo a quello che è il racconto dominante, il racconto mainstream. Quindi vogliamo parlare in maniera molto chiara e senza timidezza di anticapitalismo, di queer washing e di rainbow washing, vogliamo parlare molto chiaramente anche di omonazionalismo, insomma sono tutti temi che in qualche modo noi abbiamo sparpagliato in questi 4 mesi, insomma, ma a cui vogliamo dare sostanza per tutto l'anno.
Allora io intervengo nella vostra interlocuzione con due questioni, poi decidete voi chi risponde, per me è abbastanza indifferente. Allora, la prima riguarda appunto il Praiot a Centocelle. Allora, Centocelle innanzitutto è un quartiere che come compagno diciamo attraversiamo spesso, e sicuramente una delle date in cui l'attraversiamo è il 25 aprile, no? È diventato il quartiere in cui noi articoliamo un 25 aprile alternativo rispetto alle celebrazioni ufficiali, anche per portare tutta una serie di contenuti che fanno parte delle nostre lotte quotidiane. Quindi personalmente, diciamo, la mia percezione durante Praiot è di aver visto, non so come dire, il formarsi, diciamo, di un momento in qualche modo simile rispetto al Pride ufficiale. Quindi vi volevo chiedere, insomma, se la vostra, innanzitutto la vostra valutazione rispetto alla partecipazione, anche al contatto col quartiere, che è un quartiere, diciamo, in piena gentrificazione, quindi anche la nostra presenza, non solo, insomma, la presenza di Praiot, però proprio la presenza nostra come persone LGBTQIA+ e come compagni, come l'avete percepita all'interno di quel quartiere, e quale progettualità anche all'interno di quel quartiere, insomma, se pensate che possa divenire un appuntamento annuale, banalmente. La seconda, rispetto appunto a una serie di temi che sono stati già scomodati, quindi il pinkwashing, l'omonazionalismo, eccetera eccetera, vedendo anche appunto la composizione del Pride ufficiale, insomma i vari carri che si susseguiranno, che tengono insieme appunto ambasciate piuttosto che le istituzioni, piuttosto che le grandi multinazionali, qual è stato il ragionamento di Praiot rispetto all'idea di accollarsi tra virgolette un carro, uno spezzone all'interno del Pride ufficiale? Perché anche rispetto a questo, ogni anno, come persone LGBTQIA+ che stanno negli spazi occupati, nei collettivi, nelle lotte, abbiamo fatto delle valutazioni differenti. Siamo passati da anni in cui facevamo le incursioni con le bandiere, piuttosto che anni in cui abbiamo deciso di non andare, di organizzare delle cose alternative, insomma ne abbiamo provate varie, no? Quindi anche rispetto a chi ci ascolta e ha una visione molto critica sul Pride ufficiale, perché venire comunque al Pride, perché attraversare quella giornata e farlo nello spezzone di Praiot, non come se fosse una campagna per gli acquisti, però insomma qual è il ragionamento politico dietro questa scelta?
Andrea, vuoi rispondere tu o rispondo io?
Allora, io ho sentito malissimo. Se posso sintetizzare un attimo le domande che ho capito, è la prima: come ci siamo relazionate con Centocelle?
Esatto.
Giusto, come abbiamo preparato la piattaforma, sì, per arrivare comunque a fare la Centocelle. E la seconda: come siamo arrivati a decidere di fare comunque uno spezzone dentro il Pride, nonostante le nostre criticità. Ho riassunto bene?
Esattamente.
Allora provo a rispondere io, se va bene.
Vai.
Diciamo il percorso che ci ha portato alla realizzazione del Praiot Pride a Centocelle è abbastanza lungo, relativamente lungo, perché si è dipanato durante tutta la nostra vita, insomma, in quanto coordinamento, che da febbraio, in sostanza. Durante l'assemblea abbiamo parlato moltissimo di diversi temi, di dove fare questo Pride, di quando farlo, perché il fatto di averlo fatto di sera comunque non è una scelta casuale, anche a che fare con un ragionamento di ripresa delle strade anche oltre il pieno giorno. La periferia per noi era comunque un tema, e abbiamo anche durante l'assemblea discusso di temi anche abbastanza complessi, come evitare di romanticizzare le periferie, no? Di prenderle comunque come entità da colonizzare o in cui arrivare. Infatti a Centocelle siamo arrivate perché comunque siamo quasi tutte persone prevalentemente di quel quadrante di Roma Est e vicinanze, e ci sono all'interno del coordinamento anche compagni, insomma, che vivono a Centocelle, anche del Forte, eccetera eccetera, e quindi abbiamo scelto Centocelle anche per quel motivo. Dopodiché, nella settimana che ha preceduto anche il corteo vero e proprio, una delegazione di noi si è fatta anche un giro lungo tutto il tragitto per parlare anche con le realtà commerciali e con le realtà che incontravamo durante la strada. Quindi abbiamo cercato nel possibile, nei limiti del possibile, perché ovviamente la perfezione in questo non la possiamo rincorrere né la vogliamo rincorrere, di evitare appunto l'atteggiamento di colonizzazione, no? Arrivo comunque in un posto che non è mio e ci porto il Pride. Per quanto riguarda la seconda domanda, anche qui vi riporto in 3 secondi lunghe e lunghe discussioni in assemblea che vi potete immaginare. C'erano all'inizio persone che non erano d'accordo con la partecipazione di Praiot al Pride, io ero fra quelle per esempio. Poi alla fine l'assemblea ha deciso di partecipare al Pride, e l'atteggiamento è quello che comunque noi non abbiamo nessuna intenzione di smettere di presidiare comunque i nostri spazi. Il Pride romano, per quanto sia pieno di criticità e per quanto evidentemente così com'è non ci piace, lo posso dire in maniera piuttosto tranquilla, insomma, altrimenti non avremmo fatto questo coordinamento, però comunque è anche nostro, e quindi in quanto anche nostro non abbiamo voluto smettere di presidiarlo, e quindi lo attraverseremo però a modo nostro.
Ok, mi sembrano delle risposte precise e puntuali alle mie domande. E non so se voi volete aggiungere qualcosa, non so se volete rilanciare l'appuntamento, vi siete dati degli appuntamenti per partire insieme e costruire insieme questo spezzone. Insomma, abbiamo sentito prima i collettivi universitari che hanno un appuntamento alle 10 di mattina, sì, e per andare insieme, e non so se voi volete, insomma, rilanciare un appuntamento e anche, insomma, cosa prevedete per la giornata.
Allora, una cosa in più, appunto, anche rispetto alla nostra partecipazione al Pride, è che cioè, si tenterà di creare uno spezzone dove sia presente un minimo di cura nei confronti delle persone, e quindi per questo motivo abbiamo dato appuntamento alle persone che non si sentono a proprio agio a entrare nelle folle, un appuntamento alle 2 a Borri Books, che è dentro Termini, una libreria dentro Termini, e ci saranno delle persone con delle fascette fucsia legate al braccio e per poter andare tutti insieme, partire da lì, e poi niente, il nostro carro partirà, potrà entrare nella piazza alle 3:30, e useremo molto molto il tempo all'interno della piazza per fare interventi e per stare lì il più possibile, comunque, visto che siamo le penultime, e niente, e quindi sì, questo è l'appuntamento. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa che mi dimentico? Ci sono altri appuntamenti?
No, l'appuntamento, appunto, è per quello che hai detto tu, e quello che tu hai citato, insomma, io farei anche un cenno a questo, al gruppo di cura che noi abbiamo, esatto, tirato su, insomma, già delle prime cose che abbiamo fatto. Come Priot abbiamo molta molta attenzione alla cura nei confronti di tutte le persone che attraversano qualsiasi cosa che noi organizziamo, e di fatto abbiamo cercato sempre, con la solita logica che è impossibile creare spazi sicuri in senso assoluto, però gli spazi più sicuri li abbiamo voluti creare in questo modo. Quindi noi saremo tutti riconoscibili con una fascetta, sul carro ci sarà l'acqua, anche delle caramelline se qualcuno magari ha un carro di zuccheri, potrà salire sul carro se vuole, se si sente male. Creeremo una zona di decompressione anche all'interno del nostro spezzone, senza la pretesa naturalmente di arrivare al massimo livello di sicurezza, perché ci rendiamo conto che comunque una cosa come un Pride non è accessibile per un sacco di persone, però vogliamo fare il massimo che riusciamo a fare, insomma, anche visti i tempi.
Esattamente, sì, questa cosa è molto importante, che se qualcuno si sente male può salire, cioè lo diremo varie volte durante anche il Pride, però insomma, se ci sono persone che ci ascoltano e che magari si fanno il dubbio di venire o no, perché non lo so, sappiano che possono stare sul carro, e che sul carro c'è la musica forte comunque, quindi magari, insomma, però ci sono queste cose, e si vuole creare anche una zona di decompressione in fondo al corteo, riconoscibile da dei pantaloncini, dove ci sarà meno gente.
Scusate, io vi voglio bene, ma non volete dire che c'è una festa dopo, no? No? Non lo so, che ne so, boh, io lo so, se lo volete dire anche a chi ci ascolta.
Parliamo anche di festa, sì, dai,
sì,
che bello.
Parliamo anche di festa, allora. Sì, perché noi siamo sempre quelle, capito, così, no, l'attivismo, le
anche la festa, palle. C'è anche la festa, no, bellissima, festa frocissima, e niente, la faremo alla SNI dalle 9 in poi, dalle 9 circa alle 2:30, 3 massimo. Siete tutti invitati, e ci piacerebbe che le persone che saranno nello spezzone di Priot vengano alla festa per ballare, stare insieme, fare altre cose, metterci in comunicazione in altro modo. Dai.
Sì, se posso aggiungere, diciamo, noi l'altra festa che abbiamo fatto di autofinanziamento a maggio si chiamava Sorry I Don't Speak Hetero, quindi spero che sia, insomma, in qualche modo arrivato il messaggio.
Esattamente, quindi lasciate spazio alle persone queer, se c'è qualche etero che ci sta pensando, magari deve essere, cioè, insomma, capiamo un attimino, però lasciamo, no, sono, prima lo, cioè, insomma,
esatto, sono, no, tutte benvenute, però scoraggiamo, diciamo, un pochino, dinamiche pratiche, da, cioè, politiche di un certo modo di appartenere, insomma.
Esatto, cioè, puoi andare a un'altra festa, no? Facciamo la lista delle feste fuori, abbiamo deciso, puoi andare a un'altra festa. Grazie.
È il giorno di essere alleat e non di essere al posto di, come spesso, esatto, succede. Io volevo semplicemente prendere parola per ringraziarvi del Pride che avete messo in strada a Centocelle, perché, come dire, è qualcosa a cui tanti gruppi in questi anni hanno pensato, voi avete avuto il coraggio di farlo e direi che è una scommessa assolutamente vinta, un Pride che era veramente, con tutti i nostri contenuti che spesso ci capita di portare in maniera un po' negli interstizi, e questo invece era un Pride che li teneva al centro, e anche con la capacità di portare soggettività che magari nei Pride ufficiali hanno più difficoltà a starci. Corpi diversi, persone razzializzate hanno avuto un protagonismo nel Pride che nei Pride ufficiali raramente vediamo, quindi grazie.
Grazie a voi, grazie mille di essere venute, perché comunque il Pride, cioè, non è solo di chi lo fa, ci mancherebbe altro, anzi, cioè, sì.
L'anno prossimo lo rifacciamo il triplo.
Esatto, che bello, esattamente. Dai.
Grazie.
Va bene, detto questo, noi ti ringraziamo, vi ringraziamo e ci vediamo sabato, direi.
Sì, seguite il carro di Pryot, naturalmente.
Assolutamente. Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao. Ciao. E allora, detto questo, noi ci prendiamo una piccola pausa e poi continuiamo, perché ci sono ancora altre persone con cui parlare, altre cose da dire, insomma, così. Che ne dite? Alla grande.
You.
18:27, torniamo in studio. Questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Il telefono è sempre lo 06 49 17 50. Siamo qua veramente in tante per questo speciale Pride e diamo il benvenuto alle cagne sciolte. Cagne sciolte che si sta strozzando appena gli abbiamo dato la voce.
Mi sono emozionata. Allora, ciao a tutte e tutto e grazie alla radio per averci invitate. E era un po' che non venivamo e devo dire che si respira un'aria frizzantina qui in radio, quindi grazie.
Bene, grazie a te, grazie a voi soprattutto. E c'eravate al Pride? Sì.
Sì, certo, c'eravamo e abbiamo attraversato quella giornata, diciamo, con molta molta felicità, perché è vero, come si diceva prima, che nel corso degli anni abbiamo pensato più volte di organizzare e abbiamo provato più volte ad organizzare dei Pride alternativi piuttosto che andiamo al Pride, no, non ci andiamo, ci fa tutto schifo, ci andiamo ma ce la prendiamo con tutti, insomma, veramente le abbiamo provate tutte e l'esperienza di Pride di quest'anno è stata veramente, secondo me, racchiudeva un po' tanti anni di riflessione sul Pride e su come le compagne e il compagno potessero trovare un modo durante questo famigerato mese delle soggettività LGBT di portare in strada dei contenuti che fossero a noi più affini, più simili e che fossero anche, diciamo, dei contenuti di lotta e non solo di festa e gioia, perché siamo tutte festose e gioiose, ma c'è anche, a volte c'è anche poco da festeggiare, soprattutto in questa fase politica.
E c'è anche la rabbia, e la rabbia ci piace portarla in piazza.
Sì, assolutamente, e sicuramente il Pride a Centocelle è stato pieno anche di questo, è stato pieno di quella rabbia che un po', faccio una citazione da antica, una rabbia che è mossa dall'amore, perché effettivamente noi amiamo le nostre comunità, amiamo le lotte che portiamo avanti, e però appunto non possiamo fare a meno di arrabbiarci per tutto quello che vediamo intorno a noi, per come questa società continua a discriminarci. Prima parlavate e dicevate del patrocinio, no? Questo è il grande tema, incredibile, il mese di Stonewall, siamo tutte qui a parlare
del patrocinio,
patrocinio
che, ricordo, insomma, esatto, l'etimologia non è difficile,
certo,
da intuire.
Abbiamo delle studiose di lettere qui, quindi possiamo,
ma si può fare anche a meno, insomma, c'è quel padre di Esdro che,
esatto,
è facile leggere.
E appunto questa cosa del patrocinio ci ha fatto riflettere molto, perché effettivamente, come si diceva prima, quasi quasi siamo felici che non c'è, perché non avremmo voluto Rocca o chi per lui al Pride, assolutamente, così come, e mo lo dico e poi lo nego, ma forse nemmeno lo nego, manco Gualtieri, ci fa tanto piacere di avercelo, però vabbè. Però un pochino riflettiamo anche sull'occasione persa, perché alla fine a noi sarebbe piaciuto che fossero i soggetti da LGBT a dire a Rocca: no, la tua adesione non la vogliamo.
E a Fontana in Lombardia,
certo,
ecco.
A Fontana in Lombardia, ovviamente, piuttosto che sentirci dire no, non ci veniamo perché voi in qualche modo parlate di temi che non ci sono affini. Questo lo sapevamo già e guarda un po', è reciproco, quindi sì.
Ma poi Rocca un po' sbrocca, ma chi dice che gli dobbiamo chiedere scusa? Ma di che? Ma che vogliono?
Sicuramente gli dobbiamo chiedere scusa perché esistiamo, ma anche questo mi sento di dire che è reciproco, nel senso che poi ognuna parte dal proprio posizionamento, e sinceramente non penso che Rocca, Fratelli d'Italia e chi governa oggi la Regione Lazio e questo paese in generale abbia poco di cui scusarsi con noi, perché la loro presenza è inaccettabile, perché non è conciliabile con un Pride, e quindi non veramente mi domando perché ci aspettavamo che ci fosse, perché veramente non abbiamo niente a che spartire con queste persone, quindi ecco, siamo felici che non ci sono, io sono felice, devo dire.
D'altronde, no, la politica di cui si è parlato all'inizio con Massimo Prearo, no, a livello adesso governativo, è la stessa che ci sono nelle regioni, anche adesso nella Regione Lazio Rocca è espressione dei nostri nemici che ci odiano, ricambiati, e quindi ha messo anche lui gentaglia e in tutti i posti possibili, e quindi non so, forse non sapeva che c'è, come dice, sono delle rivendicazioni politiche oltre il Pride, forse anche lui vede soltanto qualche foto, qualche notizia da qualche giornaletto.
Sì, su questo diciamo che ci dovremmo molto interrogare, nel senso che
anche
poi
noi, sì.
È facile appunto eventualmente come istituzione aderire a un Pride che poi di contenuti non ne ha così tanti, ma che è un Pride che punta tutto sul turismo, che punta tutto sulla commercializzazione dei nostri bisogni e dei nostri desideri, e quindi tutto sommato come Regione Lazio perché no? No?
Certo.
Così come il bonus per i matrimoni, che va bene pure per gli LGBT, basta che spendete, figurate, te puoi sposare con chi te pare.
Ti posso fare una domanda a proposito di patrimonio, matrimonio, e le madrine?
Allora, però qui rischiate di farmi spoilerare, quindi
spoilera.
No, non posso spoilerare.
Vamos a ballarla.
Perché sennò le mie compagne mi uccidono.
Anche questo, no, il senso di avere delle madrine ogni anno che siano più o meno
più o meno etero.
Sì, neanche che friendly ormai,
cioè, spesso imbarazzate almeno, in quello che fanno, non tutte, almeno non so,
Elodie
non era imbarazzata, queste poi erano pure imbarazzate, sono Paolo e Chiara per chi non lo sa.
Sì. Ma chi era la madrina, chi era la madrina al Praiot qui il primo giugno?
Appunto.
Tutte là. Madrine.
E invece il Sapienza Pride era una piccola provocazione, perché era Frad, fumettista, sì, stand upper eccetera, che ha aperto dicendo: la cosa strana è che sono madrina e sono lesbica, perché in genere le madrine sono delle eterosessuali che non sanno assolutamente niente di noi.
Vabbè, diciamo che appunto anche questo ci dovrebbe far riflettere, nel senso che veramente è una settimana che si parla dei Pride, e si parla dei Pride nei termini di patrocinio, quindi il padre da una parte e madrine e non madrine, chi può fare la madrina, Arisa vabbè però non troppo, e che Paolo e Chiara fino a mo non hanno detto niente di scomodo, questo dicono loro, però non mi fate spoilerare su questo.
Vabbè, però l'hanno detto i giornali, non è che è un segreto, insomma, che c'ha un qualche problema con le lesbiche, una delle due, mi ricordo quale, Chiara.
Però appunto è significativo che veramente piuttosto che dei contenuti del Pride si parla appunto di chi ci fa da padre e di chi ci fa da madre, non sia mai che siano due padri, per carità,
o anche senza, insomma, perché anche tutto sto familismo, a parte farci venire la glicemia alta che è pure pericolosa, ma insomma la famiglia, come dire, sappiamo anche che è un luogo di oppressione, è un luogo di repressione, è un luogo dove non si riesce a essere chi si è, e anche il luogo maggiore di violenze contro, di violenze di genere, di violenze contro le donne, di violenze contro le soggettività LGBTQ, quindi un giorno senza famiglia non è che
non ci fa male. E peraltro su questo diciamo mi collego, perché mentre venivo qui sentivo appunto la nuova notizia del giorno, che è La Russa, non so se l'avete avuto modo di leggere perché eravate qui, che è La Russa che praticamente ha deciso di impegnarsi per diciamo sul tema della violenza contro le donne. Proponendo,
quindi cosa fa? Si ritira?
No, attenzione, propone una manifestazione di soli uomini, perché il femminicidio è un problema degli uomini e quindi non li educhiamo, non gli insegniamo niente, però andiamo a fare una manifestazione solo di uomini, mi posso immaginare che spettacolo. E dall'altra parte dice che comunque ha un figlio che alza le mani nei confronti della sua fidanzata, sarebbe buono dargli due belli pizzoni in faccia, perché così capisce. Esatto, così capisce come si fa, e la prossima volta lo fa meglio per far più male. Questo è il contesto in cui noi ci muoviamo, questo è il contesto in cui purtroppo anche il Pride si muove, e un Pride che, come si ricordava prima, è composto da 34 carri, e diciamo che l'ordine dei carri non è casuale, perché appunto prima del Praiot, che è diciamo la realtà romana che effettivamente parla delle istanze LGBT e delle lotte delle soggettività LGBT da mesi ormai in questa città, prima del Praiot viene tutto il resto, quindi vengono l'associazionismo LGBT, viene le varie ambasciate, vengono tutte le multinazionali, gli alberghi, la CGL, praticamente dopo di noi ci sta solo la ruboteria, sostanzialmente. Questo
e
è,
le guardie in coda.
E le guardie, cioè, no, attenzione, perché le guardie le potremmo trovare anche nel mezzo, perché ovviamente polis aperta non.
Polis aperta non fa parte del coordinamento Roma Pride, ufficialmente non fa parte, è già una cosetta. E ricordiamo questa grande questione per chi non la conosce, perché è una questione politica veramente molto grande, che è quella polis aperta. Che cos'è? È l'associazione delle persone LGBT in divisa, cioè di gente che è gay, lesbica, trans e fa il poliziotto, il carabiniere, la guardia di finanza, eccetera eccetera. Si riuniscono in associazione e da parte di questo non è un fenomeno italiano, è un fenomeno mondiale, anzi negli Stati Uniti questa cosa è molto più grande, perché la sfilano in divisa nei Pride, e la contestazione a questa pratica nasce proprio dagli Stati Uniti, dai movimenti trans di persone razzializzate, che hanno ottenuto anche grandi successi nella loro lotta, perché ricordiamo che lo scorso anno il Pride di San Francisco, uno dei più grandi e dei più mainstream degli Stati Uniti, ha detto che non voleva le persone in divisa, perdendo così il patrocinio del comune di San Francisco, che prima avevamo detto sti cazzi, ora non so che vogliamo dire.
Noi
ma
manco questo, noi oltre manco serve di questo per perdere il patrocinio.
Oltre a questo, l'anno scorso il Bologna Pride, il Rivolta Pride di Bologna, ha preso lo stesso posizionamento. Il Priot credo che ce l'abbia in sé, senza neanche doverlo specificare, ma lo ha specificato. Se ce n'era bisogno, i fatti di Verona di questi giorni, delle torture dentro la caserma a Verona, credo che ci ricordino cosa c'è da dire sulle guardie in questo paese. Certo non c'è da dire venite al Pride.
Sì, e anche diciamo, è anche, nel senso, non so come dire, la storia di questo paese degli ultimi decenni ci può anche far allontanare da delle robe che sono state lette in alcuni comunicati di associazionismo LGBT, che ancora ripropongono questa idea delle mele marce, quindi di soggetti singoli portatori di un abuso del potere di cui sono depositari, quando in realtà è il corpo stesso, l'istituzione stessa della Polizia di Stato, dei Carabinieri, dell'Esercito, della Guardia di Finanza, che al di là del comportamento dei singoli individui è portatrice proprio l'istituzione di una violenza istituzionale strutturale che colpisce chiunque si discosti dalla norma, quindi in primis, tra cui le soggettività LGBTQIA+, non solo ovviamente, perché anche il razzismo è istituzionale, anche il razzismo viene perpetrato dalle forze dell'ordine, il sessismo, la violenza di genere, insomma non c'è che bisogno di ricordare i raduni degli alpini, insomma, voglio dire, sì. Non, nel senso,
la donna trans è stata a Milano, a cui va tutta la nostra solidarietà, che insomma è il caso che è andato sui media, perché c'è stato un video, ma sappiamo benissimo che purtroppo non ci si ferma a quel caso.
E per qualcuno il problema era il video, ovviamente, no? Per non parlare delle carceri,
Sì, diciamo che appunto non si capisce perché ci si stupisca del nostro rifiutare la presenza delle forze dell'ordine al Pride, dato che le forze dell'ordine fanno il loro lavoro e quindi difendono non noi ma questo sistema, e quindi se questo sistema ci rifiuta, ci aggredisce e ci colpisce giorno per giorno, le forze dell'ordine sono il braccio armato di tutto questo, quindi non è difficile capire perché non le vogliamo in divisa, non in divisa, froce o non froce, non le vogliamo.
Del resto, come dire, donne non si nasce, lo diciamo da tanti anni, da De Beauvoir, sì, e poi Wittig, figuriamoci se si nasce LGBTIQ plus, nel senso, si tratta di posizionamenti politici, si tratta di scelte, si tratta di essere quello che siamo, e non basta, insomma, appunto non è love is love il problema, e quindi il problema non è se tu scegli semplicemente di avere una relazione con una persona del tuo sesso e poi però vesti la divisa e prendi certi posizionamenti. Per me uno dei problemi di polis aperta, lo dico apertamente, oltre a tutto quello che abbiamo detto, è anche che sono persone in divisa LGBTQ che si riuniscono, fanno associazione, ma non spendono mai una parola su quello che fanno le forze dell'ordine al loro interno. quindi quando cominceranno a fare quello che secondo me è l'obiettivo che dovrebbero avere, cioè criticare dall'interno quello che succede, potremo cominciare almeno ad avere un dialogo, non dirò a fare Pride insieme.
O forse quando inizieranno a fare questa cosa smetteranno di essere delle guardie.
È probabile.
No, comunque io una chiosa a quello che... Non so se ho il microfono aperto, sì.
Ce l'hai aperto.
Ok. Una cosa che io volevo... Una chiosa che volevo aggiungere a quello che dicevi te è che il punto, nel momento in cui si ha un approccio critico al Pride, è anche smettere di pensare che basta essere LGBTQIA+ per essere alleati e alleate. Non basta. Cioè, nel senso, bisogna... Quello che ci tiene insieme, che tiene insieme dei percorsi come Pride o le nostre presenze insieme ai Pride o anche nei cortei, nel movimento, nelle lotte, è il fatto di condividere una visione del mondo che è priva da gabbie, è priva da galere, è priva dalla gabbia del genere, dalle imposizioni normate. Non basta diciamo avere un orientamento sessuale in primis o un'identità di genere che si discosta dall'aspettativa della società, altrimenti quando parliamo di omonormatività non si capisce di cosa stiamo parlando. Il nostro è un orizzonte condiviso di lotta e di trasformazione dell'esistente che ci tiene insieme nonostante le differenze, nonostante le difficoltà, però insomma ecco, questo è il motivo principale per cui io personalmente non mi sento alleata di polizia aperta, ecco.
Nemmeno io, direi, non so. Io farei un'altra piccola pausa musicale per poi tornare in voce quando sono le 18:43 e questa è Radio Onda Rossa. Torniamo in voce e torniamo alle cagne sciolte.
Sì, allora volevo ricordarvi e dire a tutte e tutti che noi ci vediamo sabato mattina dalle 10:30 alle cagne per prepararci insieme. Abbiamo ovviamente delle sorpresine per voi, vi posso dire solo di portarvi delle cose da sirigrafare, perché appunto abbiamo scelto di attraversare questo Pride dietro il carro di Priot, ma come sempre diciamo ci piace anche muoverci per andare a creare un po' di scompiglio in giro lungo questi 34 favolosi carri che coloreranno il Pride, e quindi ci troverete lì dalle 10:30 e più o meno ci muoveremo verso 1:30 per raggiungere poi il concentramento a Piazza della Repubblica e insomma unirci al carro di Priot. Quindi vi aspettiamo tutte e tutto, è un appuntamento separato, nel senso che non vogliamo maschi etero cis, perché è una delle nostre giornate, non l'unica, ma è una di quelle che vorremmo attraversare con le nostre compagne e i nostri compagni, quindi voi potete pure stare a casa a fare i piatti, grazie.
In questi giorni gli appuntamenti sono tanti, fortunatamente in questa città. Domani ce n'è uno alla Sapienza, a Lettere, sulla storia del movimento organizzato da Prisma alle 15. Ci sono tanti appuntamenti anche qui a San Lorenzo, perché si sta svolgendo dal 25 maggio fino al 18 giugno il San Lorenzo Pride.
Sì, domani appunto vediamo insomma dai canali comunicativi del San Lorenzo Pride che ci sarà una doppia iniziativa, uno alle 18:30, un panel dal titolo Sui nostri corpi liberi, con Libera di Abortire, Associazione Selene, Sensuability, Asia Ciaone, Flavia Restivo e le Tre Ghinee, e poi una penso un appuntamento serale alle 22, Queer Division, A Dark Queer Night.
Io vi voglio dare anche un altro appuntamento, che è sempre domani alle 19 alla libreria Tuba al Pigneto, si presenta Porpora, un libro fotografico di Lina Pallotta. Sarà presente anche Porpora, non solo nelle foto, Porpora Marcasciano, ma anche come interlocutrice. E poi appunto gli appuntamenti per il sabato mattina per organizzare l'ispezione, di cui abbiamo già dato conto, e poi insomma guardate un po' in giro perché ci sono tante cose. La festa di Priot è sabato sera alla SNIA. Adesso altri due secondi di musica per poi tornare in voce con Alessia Crocini di Famiglia Arcobaleno per chiudere su quello che abbiamo aperto sostanzialmente. Voilà. Dice che ho messo la stessa canzone di prima, quindi cambio. Però qua io ho visto una canzone che adesso vi metto, guarda.
La pista non è più buia e l'ansia con te sia nulla. La musica muove la sola illusione di averti con me. Non dici niente, però dentro i tuoi occhi c'è un fuoco, un astrobo, un riflesso di noi e tutti i colori di questa città. In questa notte risorgo. Strada nella folla, è un arcobaleno, io non so fare a meno di averti con me. Non dici niente, però nei nostri sguardi c'è un gioco, un astrobo, un riflesso di noi che ferma il tempo che non se ne va. In questa notte risorgo.
Eh sì, sono Paolo e Chiara, perché sto interrompendo,
le madrine. Ma me l'accolli?
Me l'accollo, mi sembra già tanto e l'abbiamo messa sinceramente, quindi andiamo oltre e salutiamo Alessia Crocini di Famiglia Arcobaleno. Sentirai che qua in studio siamo veramente tante. Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao a te, aspetta che rendo possibile anche alle altre persone ascoltarti.
Scusa, non ti sento molto,
ecco,
bene.
Ora mi senti?
Adesso sì.
Abbiamo tolto le madrine. Niente, abbiamo cominciato questo lungo redazionale sul Pride parlando di GPA, reato universale, o meglio l'abbiamo poi declinato così con Massimo Prearo, qual è diciamo l'ultimo come dire, l'ultimo strumento retorico della destra per attaccare le soggettività LGBT QI plus, usando questa, questo tema della GPA, tema usato anche da Rocca, abbiamo parlato anche di questo, ma poi esiste anche una realtà che è quella appunto delle famiglie omogenitoriali, di persone appunto LGBTQ che hanno figli e figlie, che in questo momento appunto si trovano esattamente a essere il target contro cui si lanciano strali, soprattutto da destra, ma nemmeno soltanto. Quindi insomma vi chiediamo come voi vi muoverete in questo mese del Pride, sul Pride di Roma, e qual è insomma, come dire, le parole d'ordine con cui scendete in piazza.
Ma noi in questo momento vorremmo far capire a tutte e a tutti, anche soprattutto all'interno del movimento LGBTQIA+, perché secondo noi non è così chiaro al di fuori dell'attivismo quello che sta succedendo. L'operazione, devo dire, strategicamente geniale della destra in questo momento è quella di, come sempre, spostare la questione su quel tema più divisivo che è la gestazione per altri, ma all'interno alcuni giuristi nel disegno di legge Varchi leggono anche un possibile divieto per la procreazione medicalmente assistita all'estero, perché si parla di divieto di commercio di gameti anche se realizzato all'estero. Quindi il rischio è che anche la PMA fatta da una coppia di donne, nel momento in cui poi quelle donne andranno in tribunale a chiedere magari la stepchild adoption, possa venir fuori e essere motivo di incriminazione. Cosa si vuole fare? Si vuole impedire, senza passare per brutti e cattivi come è successo con il blocco dei certificati di nascita, si vuole impedire che le persone LGBTQIA+ diventino genitori. E questo dovrebbe allarmare tutte e tutti, a prescindere dal fatto che genitori lo vogliamo diventare oppure no. Perché nello stesso modo in cui per i percorsi di affermazione di genere alla fine si chiedeva la chirurgia, e adesso un po' meno, ma neanche troppo, perché? Perché si volevano sterilizzare le persone transgender, si voleva essere certi che le persone transgender non facessero figli. Quindi la verità è questo, è un'operazione di sterilizzazione giuridica e legale. Non ci possono obbligare, io sarò molto dura in questo, ma è questo il quadro che viene fuori. Non possono obbligarci, non ci possono sterilizzare in massa, ma ci stanno sterilizzando. Non possiamo adottare, non possiamo fare GPA, non potremo fare PMA all'estero, non la possiamo fare in Italia. Noi figli non li dobbiamo fare, perché la genitorialità è un privilegio eterosessuale e cisgender. Quindi se noi non ci rendiamo conto che siamo veramente declassati a cittadinanza di scarto, a prescindere, ripeto, da quanto siamo interessati alla genitorialità, io credo che hanno vinto, stanno vincendo. C'è un livello di indignazione anche all'interno del movimento molto basso. Questo è il modo in cui scenderemo nei Pride. Continueremo a gridare al lupo, il problema è che nessuno ci sta sentendo. Non ci stanno sentendo con la giusta attenzione, perché una volta che sarà caduta la pedina delle famiglie arcobaleno, è un effetto domino che travolgerà tutte e tutti, tutte le minoranze. Insieme a noi ci sono i migranti, le persone transgender, evidentemente molte persone lesbiche, bisessuali e gay, cisgender, che non sono interessate evidentemente alla genitorialità, si sentono al sicuro. E dovremmo anche sollevare la questione che tante persone nel nostro movimento hanno votato Meloni e votano destra.
Dice ora nel movimento, ora che persone, come? Dice addirittura nel movimento, nel senso che tante persone lesbiche, gay, bisessuali purtroppo votino a destra, anche non lo metto in dubbio, nel movimento spero di no.
No, non parlo del movimento, parlo della comunità, delle persone, delle cittadine e dei cittadini. Questa è una questione con cui noi spesso non vogliamo fare i conti. Pensiamo che tutto il movimento sia rivoluzionario, che tutto il movimento sia... Cioè, dobbiamo anche fare i conti che tutte le persone che vengono al Pride non sono attiviste e attivisti, e è importante che in questi Pride si portino dei contenuti politici. Parliamoci chiaro, tutti sappiamo che arrivati anche in 500.000 e 600.000 alla fine del Pride di Roma, quando si iniziano a fare gli interventi politici, la piazza si svuota. Meno degli altri anni, magari negli ultimi tempi, molte persone giovani rimangono più a lungo, pochissime sono le persone che leggono 70 pagine di documento politico. Ci sono Pride in cui ormai siamo a livello di Festival di Sanremo, cioè non c'è neanche la possibilità di fare un intervento politico, e se c'è deve durare 30 secondi perché sennò la gente si scoccia. È chiaro che c'è un momento in cui da una parte c'è la parte più queer, più rivoluzionaria, più dal basso. Abbiamo visto il Pride a Roma, rivolta Pride a Bologna. Il problema è che c'è una spaccatura in questo momento, è un punto, è successo in tutte le grandi capitali mondiali. A un certo punto ci sono stati due Pride, un Pride più queer, più rivoluzionario, più avanzato, e un Pride più commerciale, più evento, grande evento. Io penso che ci sia spazio per tutti. Credo che pensare di eliminare dalle grandi città, dalle grandi capitali, ormai questi grandi Pride, questi grandi eventi, sia un po' utopico. Quindi secondo me è giusto che ci siano altri Pride, come ci sono a New York, come ci sono a Londra, come ci sono a Parigi. È normale che sia così. La mia preoccupazione
penso che sia, qua ci siamo detti questo in tante, che sia anche importante continuare quei contenuti che stavano al Pride, per dirlo in sintesi, portarli anche al Pride di sabato, perché il Pride è di tutti noi e non certo. soltanto di chi lo organizza, e perché, come dire, magari ci sono anche nuove generazioni che attraverso quelle presenze possono entrare in contatto con un modo di con un vivere in modo politico, l'essere lesbiche, gay, trans, transgender, bisessuali, eccetera, che altrimenti non lo scoprirebbero. Fra l'altro qui vicino a me c'è una compagna, insomma, di Pride, quindi non so se ti vuol dire qualcosa.
No, intanto vabbè, grazie per l'intervento, l'ho ascoltato molto bene. No, volevo solo intervenire per dire una cosa appunto rispetto alla comunità che noi intendiamo come persone LGBTQIA, che però appunto vota a destra. Non possiamo, cioè, dal definire comunità tutto questo insieme, e invece io lo chiamerei popolazione, cioè la popolazione LGBTQIA. E la comunità invece siamo noi che facciamo movimento e che portiamo determinati contenuti. E secondo me, nel momento in cui si portano determinate cose, come diceva la compagna Marta di Radio Onda Rossa, c'è bisogno poi di stare in determinati spazi, di presidiarli veramente, per fare in modo che le persone si avvicinino al movimento proprio. Perché io pure, quando poco tempo fa, cioè, io sono andata al mio primo Pride, e il mio primo Pride mi piaceva così com'era, mi piaceva, love is love, bene, è solo questo, no? Però me ne sono accorta perché c'erano determinate cose anche all'interno del Pride, e non solo, anche fuori, che però in qualche modo ti fanno avvicinare e ti fanno pensare in modalità completamente diverse, e far capire proprio che è una questione di intersezionalità di qualsiasi livello. E quindi è importante essere lì senza dubbio, portandoci sempre domande su domande. E vorrei anche dire una cosa, che ci sarà anche il microfono aperto, e che speriamo che tante persone giovani e chiunque, non solo, cioè, chiunque lo prenda per dire qualsiasi cosa, proprio qualsiasi cosa, non, cioè, bello, dai, grazie.
Quindi ecco, era per farvi dialogare direttamente, come poi si fa nelle piazze, e penso che rispetto al movimento mainstream, da questi microfoni l'abbiamo già fatto questo discorso, effettivamente così come fu accettata, anzi festeggiata, una legge sulle unioni civili che teneva fuori la stage child adoption, facendo un errore molto molto grande.
Non a Roma. No, ti fermo però.
Non a Roma. Però un Parlamento,
cioè, bisogna anche dire che il Love is Love non sia stato la cifra del Roma Pride. Possiamo dirlo di altri Pride, ma sinceramente la vena politica, il chi non si accontenta lotta, le campagne coi partigiani, me la sento di difendere il Roma Pride. Non è vero che il Roma Pride è solo un contenitore di slogan rassicuranti. Quando nel 2016 noi abbiamo fatto un Pride che diceva chi non si accontenta lotta, siamo stati criticati da tutto il movimento appunto mainstream, dalle maggiori associazioni nazionali, perché non eravamo lì a festeggiare la legge Cirinnà. E quindi rivendico anche un lavoro fatto nel coordinamento del Pride per anni, in cui ho lavorato tantissimo per tanti anni, lavorando anche alle campagne di comunicazione, alle campagne politiche, perché la scelta di avere Tina Costa e Modesto fu una scelta politica, non fu solo una scelta di slogan, fu un percorso che era già molto avviato tra l'Ampi e il Mario Mieli. Quello che non vorrei si facesse è una spaccatura tagliata in maniera un po' grossolana, cioè il no, questo è il Pride Love is Love venduto alle multinazionali e bla bla bla. Mi sembrano semplificazioni un po' esagerate. Secondo me bisogna riuscire a trovare un equilibrio, ma bisogna anche appunto creare percorsi paralleli, perché evidentemente un grande evento che porta in piazza 700.000 persone va gestito in una serie di, con una serie di situazioni. Non possiamo pensare che Roma sia Bologna. Bologna è grande come un piccolo quartiere di Roma. Puoi permetterti di fare un Pride di altro tipo, credo che a Roma la questione, o a Milano la questione sia un po' diversa, però ci tengo a fare una distinzione tra il Pride di Roma e il Pride di Milano. C'è una distinzione politica forte, c'è comunque un'elaborazione politica molto diversa e anche dei messaggi molto diversi. Roma è stata tra i primi a mettere la gestazione per altri, ad esempio nel documento, o a parlare di cose di cui altri grandi Pride non parlavano, il sex work, tante questioni. In anni e anni questa
ma
cosa,
guarda,
non è stata fatta.
C'è senz'altro tanta differenza tra Pride in Italia e sicuramente c'è tanta differenza tra il Pride di Roma e il Pride di Milano, di questo ne siamo consapevoli. Ti parla una persona che a Roma Pride c'è stata sempre, dal 94 a quest'anno non ne ha saltati uno. E diciamo che i Pride come sono oggi hanno, se non altro, una complessità molto larga, e qui abbiamo cercato di parlarne di questa complessità, appunto, dalla multinazionale alla lotta. Ti dico una mia opinione rispetto al movimento. Uno dei grandi problemi è sempre stato che la parte mainstream non riconosce l'altra, non il contrario. E questo l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle per tanti anni, insomma, e quindi credo che il fatto anche che per esempio Priot abbia scelto sabato di esserci in piazza mi sembra una scelta significativa. Quindi a questo non so se ti sente da quel microfono, quindi ti giro questo, scusa, c'è una compagna delle cagne che vuol dire qualcosa.
Sì, volevo, ecco, giusto aggiungere una cosa a quello che diceva Elena poco fa, cioè il fatto che Priot abbia scelto di essere al Pride e che l'associazionismo LGBT non abbia scelto di essere al Priot mi sembra che dia il segno un po' di quali sono un po' gli ordini anche di priorità e di importanza. Ma in questo sono d'accordo con te sul non creare una spaccatura tra di noi, perché il nemico è esterno. Però i segnali che lancia il Roma Pride non sono solo il comunicato, che ogni anno io leggo, devo dire, con piacere, perché è vero che negli ultimi anni, dai tempi in cui io partecipavo alle riunioni del coordinamento Roma Pride, e poi ho scelto, insomma, di non parteciparci più, ammetto che ci sono stati degli avanzamenti. È vero che sul sito del Roma Pride troviamo anche scritto che la popolazione LGBT sono 6 milioni di persone, cito, pari a circa il 10% della popolazione, che ha un potere d'acquisto di un terzo superiore alla media, quindi è evidente che i segnali che si lanciano non sono univoci, quantomeno in questo, almeno diciamoci che non sono univoci.
Ma guarda, io non penso affatto che si stia negando il fatto, l'ho detto prima, che questo sia diventato anche un grande evento che dialoga con le istituzioni, che ha bisogno di avere una copertura istituzionale, che porta dentro ambasciate, che porta dentro marchi, loghi e denaro. Costa tanto fare un Pride? Sì. Costa tanto organizzare una manifestazione con più di 500.000 persone? Sì, per questo ho detto è più facile che una città con una storia completamente diversa come Bologna, con dimensioni completamente diverse, possa fare un Pride come Rivolta Pride. La questione di non essere al Pride o essere al Pride Priot, come è uscito fuori forse a gennaio, le prime riunioni, gennaio-febbraio, i Pride sono dei percorsi. Famiglia Arcobaleno non ha mai aderito a un Lazio Pride. Ogni anno ci arriva un invito al Lazio Pride, che viene organizzato solo ed esclusivamente da un'associazione, e io ogni anno rispondo: non credo che il Pride sia un cocktail party per cui mi arriva un invito e io partecipo. O partecipo alla costruzione di un Pride, oppure non ufficialmente, poi ci posso anche andare personalmente, ma ufficialmente non aderisco. Quindi il problema, secondo me, è che il percorso del Pride, corretto, giustissimo, rispettabilissimo, sono felicissima. Io purtroppo non c'ero perché non ho avuto la possibilità di esserci, perché non ero a Roma. Ci sono state delle persone di famiglia Arcobaleno, ma nel momento in cui non costruisci, perché noi abbiamo poche forze in campo e quindi già a malapena riusciamo a seguire il coordinamento del Pride, ma se tu non costruisci quel percorso, per me mettere la pecetta di un logo è ridicolo. Quindi questo è il mio punto di vista, di famiglia Arcobaleno. Famiglia Arcobaleno fatta solo ed esclusivamente di volontariato.
Sì, mi sembra un punto di vista assolutamente condivisibile, e comunque sappiamo anche che il Pride non finisce il 10 giugno, ma ce ne saranno ancora e ancora e ancora, così come le nostre lotte, e quindi i percorsi si possono anche incontrare dopo, insomma, no?
Assolutamente d'accordo. I percorsi si attraversano e si condividono. Per me mandare un logo, io ero in conversazione con alcune persone e ho detto ci saremo, e alcune mie soci c'erano, ma per me non ha senso fare la sfilata dei loghi se non si è costruito politicamente, gomito a gomito, quel percorso lì, perché lo trovo ipocrita, superficiale, e non lo condivido come percorso. Ripeto, è la stessa cosa che facciamo con Lazio Pride. Lazio Pride viene organizzato ogni anno solo ed esclusivamente da un'associazione, e ogni anno io rispondo sempre grazie mille, non penso che sia questo il modo di aderire a un Pride, e quindi non abbiamo mai aderito. Poi ci possiamo andare, alcune persone ci vanno, anche perché è importante fare invece dei Pride sui territori che non siano Roma, è importantissimo, è il modo in cui viene costruito che ad esempio noi non condividiamo.
Senti, noi ti ringraziamo per il tuo intervento, perché
grazie,
il nostro spazio è ampiamente terminato, e ci vediamo sabato in piazza.
Assolutamente sì, grazie a tutte e a tutti, a tutto, e anche alle persone che sono lì con te per il lavoro politico che fanno.
Buon Pride, ciao.
Buon Pride, ciao Elena.
I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking.
A proposito di cantanti che poi, quando gli vai a chiedere che ne pensano, si tirano indietro, pure Gloria Gaynor, eh? A questo punto direi che possiamo salutare e lasciare un po' di spazio alla musica, in attesa di Tabula Rasa, che sta già dietro il vetro dello studio. Salutiamo, perché qua si arriva alla spicciolata e ci se ne va alla spicciolata, quindi qualcuno c'è, qualcuno no. Vi lascio lo spazio per salutare a tutti.
Un abbraccio, grazie per queste due ore in compagnia, grazie veramente.
Grazie mille a tutto, è stato bellissimo, grazie.
Grazie a tutto, alla prossima.
Grazie a tutte e tutto, ci vediamo sabato al Pride e ci vediamo ogni giorno nel resto della città.